Tandem Science Café. Ascolta in radio estratti delle serate di Eurac Science Café.
Tandem Science Café. Auszüge aus den Science Café Treffen der Eurac.
Puntata di Tandem Science Café. Mercoledì 14 luglio si è conclusa la sesta rassegna estiva degli Eurac Science Café. Si è parlato di agricoltura biologica e commercio equo solidale. Hanno partecipato Federico Lenzerini, giurista dell'Università di Siena, e Markus Kelderer, del Centro di Sperimentazione Agraria di Limburg. Moderata da Simona Galasso, della Fondazione per i Diritti Genetici di Roma, è stata una discussione molto animata. Il 1 settembre tornano i caffè scientifici dell'Eurac con la rassegna Eurac Science Café featuring TIS, organizzata in collaborazione con il TIS Innovation Park. Nell'attesa ascoltiamo le interviste di Valentina Bergonzi ai due ospiti. Gli stacchi musicali sono tratti dal DJ set di Susa Fedor.
La sesta rassegna degli Eurac Science Café, quella del 2010, si è conclusa con un grande successo di pubblico che ha partecipato con tante domande e tante osservazioni alla chiacchierata finale. Il tema del resto era scottante, si parlava di bio a tutti i costi, luce ed ombre del fair trade internazionali. Qui con noi è Federico Lenzerini, docente di diritto internazionale ed esperto di commercio internazionale e diritti dei popoli indigeni che insegna all'Università di Siena. A lui chiederei una definizione, tanto per incominciare, di ciò che è il commercio equo solidale.
A grandi linee possiamo dire che il commercio equo solidale è caratterizzato da una sostenibilità sociale e quindi c'è un ritorno economico equo a favore dei produttori di un determinato bene di consumo e vi sono anche degli elementi poi che danno delle garanzie sulla sostenibilità del prodotto e quindi sul fatto che viene fabbricato seguendo certe regole che rispettano gli standard sociali.
Ad oggi queste regole sociali, questa attenzione per la dimensione sociale sono accolte dal regolamento che tutela e che determina quello che è l'andamento del commercio internazionale oppure sono ancora delle cautele che vengono riservate ad una nicchia di commercianti?
No, purtroppo tutte le iniziative che esistono attualmente sono portate avanti dal settore privato, la cui attività è lodevole e che però è intrinsecamente limitata. A livello del sistema internazionale di commercio, purtroppo l'unica apertura che si è avuta è riconoscere che le iniziative per il commercio equo solidale non sono contrarie alle regole del commercio internazionale. Però non ci sono poi norme che tendono a favorire il commercio equo solidale, o meglio, favoriscono un commercio equo però a livello degli stati, cioè che vi sia un trattamento equo dagli stati, ma questo difficilmente poi va a ripercuotersi positivamente sui singoli cittadini, sulle comunità e sui produttori in generale.
Il fair trade intercontinentale è un'utopia dunque?
Ma è un'utopia, Diciamo che certe realtà di oggi potevano sembrare utopie fino a qualche decennio fa, no? Quindi magari tra 20 o 30 anni sarà sicuramente possibile. Purtroppo oggi ci sono ancora molte resistenze, soprattutto a livello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che poi è il contesto internazionale che regolamenta un po' tutto il gioco del commercio internazionale, e quindi purtroppo anche quello equo e solidale non può sfuggire a questa realtà. E attualmente, dicevo, vi sono delle resistenze perché certi paesi non vogliono che i principi fondamentali del commercio equo e solidale, quindi soprattutto la clausola sociale, trattamento umano equo per i produttori, siano inseriti nelle dinamiche del commercio, e questo per ora è un grosso ostacolo. Però insomma è una questione che si sta discutendo a livello internazionale, e si può sperare che in un futuro magari più vicino possibile delle cose cambino.
La coltivazione biologica può significare un cambiamento delle condizioni di vita per le popolazioni del terzo mondo, che sono comunque coinvolte in un meccanismo di commercio intercontinentale?
Se fatto entro certi limiti, l'agricoltura biologica può anche essere molto positiva, anche per chi produce. Al momento in cui le produzioni diventano intensive, il discorso si fa un po' più complicato.
Quando io vado al supermercato e compro una bottiglia di guaranà, di sciroppo di guaranà, mi devo preoccupare più del fatto che provenga da una coltivazione biologica o da quello che è stato il processo di produzione?
Ma questo dipende anche dalle priorità di ciascuno di noi, no? Io sono particolarmente sensibile al processo di produzione, e in fondo, se si parla di guaranà, alla produzione stessa del guaranà, perché è un qualcosa che non è culturalmente sostenibile, soprattutto per le popolazioni amazzoniche, che attribuiscono a questa sostanza un grande significato spirituale.
Qual è il significato spirituale che viene attribuito al guaranà?
Beh, il guaranà è una pianta sacra perché essa, diciamo, è nata a seguito di un evento molto importante per le popolazioni amazzoniche. Cioè, essa rappresenta lo spirito di una principessa di una di queste popolazioni, che si era fatta stringere da un serpente insieme al suo innamorato, perché le due tribù contrastavano questo rapporto amoroso, una specie di Giulietta e Romeo dell'Amazzonia, no? E la tribù, che è, diciamo, ammirata da questo comportamento, ha chiesto ai suoi dei di mantenere lo spirito di questa principessa, e dagli occhi della principessa è nata questa pianta. Infatti i semi della pianta del guaranà sono due semi neri che ricordano gli occhi di una bella ragazza india. Per questo ha un significato spirituale molto importante, e profanare questa pianta è come profanare l'identità culturale di questi popoli.
Oh,
Marcus Kelderer è agronomo, lavora al centro di sperimentazione agraria Laimburg, qui vicino a Bolzano, e si occupa in particolar modo delle ricerche sperimentali sulla produzione biologica. Marcus Kelderer, una definizione di agricoltura biologica.
È un metodo sostenibile di produzione, definito abbastanza esattamente da un regolamento europeo, e uno dei principi è quello, insomma, di evitare sostanze sintetiche, chimico-sintetiche. L'idea praticamente è di lavorare con la natura, salvaguardando le risorse che abbiamo, che è l'acqua, l'aria, la terra. Io direi che questa è una delle caratteristiche fondamentali della produzione biologica.
Quale percentuale della produzione generale in Italia e in Europa ricopre la produzione biologica ad oggi?
Adesso devo dire ho qualche difficoltà a ragionare in percentuali. In Italia abbiamo più o meno 1.100.000 ettari. L'Italia è al secondo posto in questo momento, dopo la Spagna, perciò vuol dire che ha un peso importante, insomma, in Italia la produzione biologica. In Alto Adige, come superficie, non abbiamo neanche tantissima, bisogna dire, però è una produzione importante, in quanto è una produzione orientata al mercato. Principalmente di prima importanza è la produzione del melo, che produciamo attorno a 50.000 tonnellate di mele biologiche. Come diceva oggi un produttore, una su tre mele biologiche, parlando delle mele da tavola, che vengono prodotte in Europa, vengono proprio dall'Alto Adige.
I consumatori italiani consumano tutta la produzione biologica italiana?
Il consumatore italiano consuma poco biologico rispetto ad altri paesi. I primi consumatori sono i danesi, gli svizzeri. In Austria si consuma tanto, in Germania, in Italia si consuma, non vorrei dire che non c'è consumo di biologico, però si produce molto di più. Una parte va alla esportazione verso i paesi del nord, purtroppo ancora una buona parte della produzione, soprattutto nell'ambito dei cereali, degli agrumi, anche dell'olio di oliva e così, va al mercato convenzionale, perché non trova sbocco sul mercato biologico.
La domanda delle domande: l'agricoltura biologica può effettivamente favorire in ogni caso la biodiversità o non sempre?
In genere sulla biodiversità io sono abbastanza favorevole, nel senso vedo tanti studi, vedo tante esperienze dove effettivamente la produzione biologica favorisce un aumento della biodiversità. Posso anche fare qualche caso concreto: se io non ho la possibilità di controllare le malerbe con un erbicida, se lo devo fare a mano, posso essere sicuro che c'è più varietà di erbe, nel mio campo di frumento, di pesca o di agrumi. Questo è un esempio. Oppure un altro esempio: se io ho a disposizione fitofarmaci tra virgolette naturali, che magari hanno un'efficacia molto bassa e una persistenza molto bassa, la conseguenza qual è? Che ho più patogeni, più insetti anche dannosi, acari, insetti dannosi, e poi però d'altronde ho anche più predatori. Perciò alla fin fine, se faccio un rilievo della presenza di animali, insetti, acari o magari anche altri tipi, posso essere quasi sicuro di trovare tutta una biodiversità che non trovo in un campo convenzionale.
Abbiamo parlato tutta sera di certificazioni, brevetti, riconoscimenti. Sono veramente necessari? Il ritorno al biologico, il ritorno alla tradizione non potrebbe significare anche un ritorno a rapporti di fiducia meno regolamentati?
Ma i rapporti di fiducia sono sempre molto importanti. Infatti, come diceva, oggi c'era anche una rappresentante dei GAS, io credo che è un'esperienza molto positiva, molto simpatica. Però d'altronde, personalmente penso che un rapporto del genere se lo può permettere chi ha deciso praticamente di passare di trasformarlo nel suo hobby. Questo forse è un pochino un'espressione forte che magari non piacerebbe ai membri del GAS. La maggior parte dei consumatori, purtroppo, ma mi sembra che questa è la realtà e forse il futuro ancora di più, ha poco tempo a disposizione o magari anche vuole investire poco tempo, diciamo, in queste cose, cioè va al supermercato e vuole essere garantito.
Didn't see my fate and I woke up much too late. I've left your life, she's gone.
Per quest'estate con Tandem Science Café è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutte le puntate andate in onda, compreso il DJ set della serata conclusiva, collegandovi al sito http://eurac.tower.edu. L'appuntamento in terrazza e in radio è per settembre.